Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola di Dio. Queste sono la prima e seconda conclusione del Vangelo di Giovanni. C'è una prima conclusione perché poi dopo c'è stato aggiunto ancora un capitolo e poi è stata messa un'altra conclusione. E noi partiamo da queste conclusioni, da queste due brevi passi del Vangelo di Giovanni per leggere, per vedere un po', ecco, di approfondire un attimo, anche se approfondire veramente ci vorrebbe molto di più, però intanto diciamo qualcosa, cominciamo, prendiamo un po' contatto con il secondo capitolo della Dei Verbum, che come abbiamo visto l'altra volta è la costituzione del Concilio Vaticano II sulla rivelazione, su come Dio si è fatto conoscere all'uomo. E se il primo capitolo, abbiamo visto l'altra volta, parla proprio di come Dio si è rivelato, il secondo capitolo ci parla di come viene trasmessa e di come arriva a noi la rivelazione di Dio. E l'Evangelista Giovanni, abbiamo sentito, che parla di segni, no? Sappiamo che i segni è uno degli elementi importanti, soprattutto della prima parte del Vangelo di Giovanni, e l'Evangelista ci dice che non li ha riportati tutti, ma solo alcuni per uno scopo, perché erano quelli che erano necessari e sufficienti per che crediate, dice, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate il suo nome. Questo era il fine di Dio nell'inviare il Padre. Donare la vita a tutti gli uomini. E allora l'Evangelista ci dice che quello che lui ha scritto è l'essenziale, quello di cui noi abbiamo bisogno per accogliere il Figlio di Dio. Quindi, e dice chiaramente che non ha scritto tutto. Gesù già aveva detto questo. Nei discorsi dell'ultima cena, sempre nel Vangelo di Giovanni, dopo a termine, diciamo, dell'ultima cena, Gesù fa un lungo discorso dove parla anche del dono dello Spirito Santo e in uno di questi passi si esprime così, dice Gesù, nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Allora dice Gesù che il compito dello Spirito Santo, si potrebbe dire, è un compito di insegnamento. con una parola un po' più tecnica, che viene dal latino, si direbbe ha un compito magisteriale, no? Non si sente parlare del magistero della Chiesa e dopo ne parliamo ampiamente. Cioè, il compito, uno dei compiti dello Spirito Santo è proprio quello di aiutare i credenti, i discepoli di Gesù, nel loro cammino verso una sempre più profonda, maggiore comprensione della verità che è Gesù. Quindi il compito dello Spirito Santo è questo, e dice Gesù che non parlerà da se stesso. Cioè lo Spirito Santo non si inventa nulla, si potrebbe dire, non è una fonte autonoma, indipendente dal Padre e dal Figlio. Non aggiunge novità che Gesù ha taciuto, cosa che Gesù non ha detto, ma annuncerà ciò che ha udito, dice. Quindi la funzione dello Spirito Santo è una testimonianza, e dice vi annuncerà le cose future. Che cosa testimonia lo Spirito Santo? Le cose future, dice il Signore. Però queste cose future che cosa sono? Non c'ha la palla di vetro, che dice indovina che cosa succederà. Qui Gesù si riferisce a quello che sarà l'esperienza degli apostoli e la missione degli apostoli dopo la Pasqua, dopo che Gesù sarà morto, risorto e asceso al cielo, gli apostoli avranno una missione. E in questa missione lo Spirito Santo sarà colui che guiderà, che insegnerà prima di tutto a loro, e poi loro saranno chiamati a insegnare ad altri. Quindi non è un futuro anche della vita eterna, del paradiso. Questo futuro è... noi si potrebbe, visto dal nostro punto di vista, è la storia della Chiesa, è la storia che noi stiamo vivendo e che tante generazioni di discepoli di Gesù hanno vissuto fino prima di noi. Quindi il compito dello Spirito Santo è di far comprendere il significato, il senso di ciò che accade. Di ciò che accade dopo Gesù, sappiamo, lo Spirito Santo ha preso in qualche modo il posto di Gesù, non con una parola nuova, con un annuncio nuovo, dice Gesù prenderà del mio, non si inventa niente, però adesso è lui che insegna. E nel versetto 15, nella parte finale di questo breve brano che abbiamo letto, Giovanni approfondisce ancora di più. Dice, tutto quanto il Padre ha è mio. Per questo ho detto che prende del mio e ve lo annuncerà. E qui allora, Giovanni ci dice che questo annuncio, questo insegnamento... È vero che sarà portato avanti dallo Spirito Santo, ma coinvolge tutta la Trinità. Lo Spirito attinge da Gesù, si potrebbe dire, il quale però dice attinge dal Padre, quello che è del Padre è mio e quello che è mio è del Padre. Il Padre ci ha fatto dono del Figlio, il quale invia lo Spirito Santo che insegnerà. Quindi c'è questo, si potrebbe dire, una catena, che parte dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, con una testimonianza, la testimonianza della vita, dell'amore del Padre per l'uomo, per l'umanità. E allora è questa catena, si potrebbe dire, che parte dal Padre, il Figlio, lo Spirito, termina, prosegue nella testimonianza degli Apostoli e quindi poi, se vogliamo, di tutti i cristiani. Allora, questo processo, questa catena, coinvolge chi? Coinvolge la Trinità, si è detto, coinvolge gli Apostoli, ma non si ferma lì. Perché ciò che è stato testimoniato dagli Apostoli è stato scritto in questo, nell'ultima parte di questo libro, che è la Bibbia. Allora, quando noi leggiamo quello che è stato scritto, questa testimonianza che è diventata scritta e nel diventare scritta è diventata fruibile, toccabile, ascoltabile, vivibile, tutte brutte parole, ma da ognuno che vuole, che le può leggere. Quindi il lettore, leggendo, viene a contatto con quella storia originaria. Ecco, questa, in poche parole diciamo, è, possiamo dire, la tradizione, che è appunto uno degli elementi centrali di questo secondo capitolo della Dei Verbum. Noi avevamo visto l'altra volta che prima di arrivare al concilio, e la risposta che la Dei Verbum ha dato era scaturita da diversi problemi che erano aperti già da parecchio tempo, addirittura dal concilio di Trento, che era 1500, dalla riforma protestante, e se vogliamo alcune cose anche da prima. E il primo di questi, diciamo, problemi, di queste difficoltà che si stavano vivendo, era proprio rappresentato dal rapporto tra la scrittura, la tradizione e il magistero, che appunto era rapporto che era stato messo in crisi, o forse si può dire meglio, la cui crisi era stata messa in evidenza dalla riforma protestante e che però non era stato risolto dal Concilio di Trento. Allora, se noi abbiamo un'idea abbastanza precisa su che cosa sia la Sacra Scrittura, se possiamo pensare di sapere che cos'è il Magistero della Chiesa, forse la cosa che ci rimane un po' più oscura o della quale abbiamo un'idea meno corretta è proprio la tradizione. Allora noi cerchiamo un po' ora di descrivere che cos'è questa tradizione di cui si parla, anche se poi vedremo che sarà impossibile parlarne, soprattutto quando si parlerà poi della Dei Verbum, in modo separato dalla Sacra Scrittura, perché sono veramente intrinsecamente legate. Che cos'è una tradizione? In senso generale, la parola tradizione viene dal latino tradere, che significa consegnare. E quindi c'è un qualcuno che consegna un qualcosa a qualcun altro. La tradizione, in senso così generale, se si va a vedere sul vocabolario della lingua italiana, è un evento, una pratica, una dottrina, un'usanza, ripetuti o rievocati nel tempo, ma in maniera identica a se stessa, sempre uguale, che ha lo scopo di mantenere la memoria di fatti, personaggi del passato, che tende a conservare i valori perenni. Se ciò che viene consegnato è qualcosa che si considera di prezioso, che si vuole conservare, mantenere, custodire, allora questo consegnare è un trasmettere qualcosa che deve rimanere inalterato. Si affida a qualcuno di cui si ha fiducia, no? No, uno che si sa che perde qualsiasi cosa, ecco, si evita se è una cosa a cui si tiene, no? Nel linguaggio teologico, che è quello a noi ci interessa direttamente, la tradizione è tutto l'insieme della rivelazione divina, tutto quello avevamo visto l'altra volta, di cui la Sacra Scrittura è testimonianza autentica, anche se non esaustiva. Cioè la tradizione si trova nella Sacra Scrittura, ma non tutta nella Sacra Scrittura, come ci ha detto Giovanni. Io non ho scritto tutto. Quindi questo già ci dice una cosa, che la tradizione, intesa ecco, come tradizione divina, tradizione che noi viviamo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita di fede, è dinamica, non è statica. Non è semplicemente la conservazione di concetti, di usanze del passato. Non è la festa delle messi per i San Gimignanesi, o il palio per i Senesi, che nulla deve cambiare, tutto deve essere sempre mantenuto. Si fanno gli stessi gesti per scaramanzia, perché quello porta fortuna, no? Ecco. No, la tradizione viva della Chiesa è un processo aperto, è un processo aperto sul futuro. Se vogliamo, con una parola un po' grossa, si può dire è scatologicamente aperto, verso l'escaton, verso l'eternità, si potrebbe dire. E che cosa trasmette? Diciamo subito. L'opera di salvezza svolta da Gesù. Gesù ha consegnato a voce agli apostoli il proprio messaggio di salvezza. Gesù non ha scritto niente, non ha scritto il Vangelo Gesù e non ha scritto nessun testo, e neanche gli apostoli erano lì a stenografare quello che Gesù diceva, no? Mentre faceva discorsi. Quindi la tradizione in principio, primariamente, è questa, la consegna che Gesù ha fatto della sua parola agli apostoli, a chi lo ascoltava. Quindi tradizione è l'atto di Gesù, primariamente, l'atto di Gesù che consegna la sua parola agli apostoli e poi a ognuno di noi. Ma tradizione è anche il contenuto di questo atto, cioè quello che noi chiamiamo il Vangelo, ma non il Vangelo dei quattro libri scritti, il Vangelo nel senso la buona notizia della morte e resurrezione del Signore Gesù che ha dato la vita per ognuno di noi, così che la morte possa in noi essere vinta dalla sua morte. Questo anche è tradizione, la vera tradizione. Poi in un certo momento gli apostoli, o chi per loro, spesso anche i loro discepoli, hanno deciso di mettere per scritto quello che avevano ricevuto. E questa decisione di mettere per scritto i detti e i fatti del Signore ha costituito il primo nucleo del Nuovo Testamento, che nella sua, diciamo, redazione, nella sua formazione, ha preso a modello l'Antico Testamento, che appunto metteva per iscritto la storia di Israele, la storia di salvezza che Dio ha fatto con il popolo. Quindi la tradizione è anche la serie ininterrotta di anelli attraverso i quali la parola di Dio, la vita di Dio, che è la vita della Chiesa, è trasmessa. Ed è l'evento ed è la possibilità che ognuno di noi ha di entrare a far parte di questa storia. Arriva a noi questa storia di vita, di salvezza, attraverso la sacra tradizione. Ora, occorre fare una distinzione che è stata fatta all'inizio della vita della Chiesa, poi si è persa e grazie a Dio si è recuperata, soprattutto alla metà del Novecento, appunto proprio nei tempi intorno allo svolgimento del Concilio Vaticano II, negli anni 50, soprattutto ad opera di un teologo francese, Yves Congar, che ha parlato di una tradizione con la T maiuscola e le tradizioni, cioè c'è una sacra tradizione con la T maiuscola, che fondamentalmente è quello di cui noi abbiamo parlato fino adesso, e però poi dopo ci sono le tradizioni che lui chiama le tradizioni ecclesiastiche, cioè le tradizioni nate dalla vita pratica, si potrebbe dire, della Chiesa. Le seconde, della prima appunto abbiamo detto abbastanza, ora diremo anche altro, queste tradizioni sono spesso iniziative legate a situazioni storiche, momentanee. Io mi ricordo che il mio professore di teologia fondamentale, quando spiegava questo, diceva: una tradizione ecclesiastica di questo genere ai tempi del Concilio di Trento era la lunghezza della coda dei cardinali, ecco, che era codificata, dipendeva dai gradi di cardinale, ecco, avevano la coda 6, 7, 8 metri. Ecco. Questo ovviamente come una battuta, ecco. Ma come noi, per esempio, lo viviamo molto bene noi nella nostra vita, con la regola di San Benedetto, dove ci sono delle cose che sono, diciamo così, intoccabili, la struttura della vita, i fondamenti della vita, e poi dopo ci sono tante cose che San Benedetto dice nella regola che ovviamente a seconda dei tempi devono essere cambiate. Vi faccio anche qui un esempio molto eclatante. Ai tempi di San Benedetto c'era l'usanza di offrire anche i bambini per vivere in monastero. C'era tutto il problema delle famiglie nobili che non dovevano dividere l'eredità, tutte quelle cose là. E allora ci sono una serie di indicazioni nella regola come comportarsi con questi bambini. E con i bambini a quei tempi la cosa più comune era che ci si comportava a vergate, a frustate, ecco. A parte San Benedetto parla di, dice all'abate di usare la frusta anche con i grandi in certe situazioni, ecco. Ovviamente adesso quelle non si leggono più alla lettera queste indicazioni, calare un po', ecco, nella concretezza questo può sembrare, ecco. Comunque, nella storia della Chiesa, nella tradizione della Chiesa c'è quella, appunto, si chiama la tradizione con la T maiuscola, si scrive proprio con la T maiuscola, e che è in fondo il Vangelo, e le tante tradizioni, tanti usi. Il problema è che con il passare dei secoli non si è fatta più una vera distinzione. Il corpo della tradizione è diventato immobile, intoccabile in tutte le sue parti. Tutto è diventato tradizione. E questo è uno degli elementi che ha fatto sì che Martin Lutero rifiutasse in blocco la tradizione della Chiesa. Tanto che lui, come sappiamo, ecco, si è concentrato sui tre grandi principi che lui ha codificato, sulla fede, sulla scrittura, sulla grazia, come fonte della salvezza. Lutero in questo aveva anche ragione, ovviamente, però diciamo che ha perso il senso della sacralità della tradizione nella sua parte di grazia, perché nella tradizione c'è la grazia, c'è una grazia, c'è un dono di Dio, che è l'opera dello Spirito Santo, abbiamo visto. E si è dimenticato quello che aveva detto il suo padre, perché sapete, Lutero era un frate agostiniano, no? E Agostino aveva detto: se non avessi creduto nella Chiesa, non avrei potuto credere a Cristo. Questo ha portato, ora io ovviamente è molto più complessa la cosa, ma questo un po' per fare un po' di la storia, come siamo arrivati, ecco, a quello che dice la Dei Verbum, ecco. Come sappiamo, ecco, Lutero si concentrò, ecco, considerò solo la scrittura, solo il libro, si potrebbe dire, materiale, come unica fonte della rivelazione di Dio. E ha considerato le tradizioni, la tradizione della Chiesa, come invece un cumulo di tradizioni umane, caduche, discutibili, a tante volte, ecco, estranee alla parola di Dio, che è contenuta, secondo lui, solo nella scrittura. Tanto che, ecco, lui anche affermava che la scrittura nelle sue verità essenziali è chiara e da tutti comprensibile, mentre la Chiesa aveva sempre affermato, dopo lo vedremo, ecco, che non è del tutto vero questo, ecco. E sulla scorta della seconda lettera di Pietro, che dice: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Il Concilio di Trento, del XVI secolo, pone invece in rilievo il giudizio della Chiesa, che il Concilio chiama la Santa Madre Chiesa, sola competente a giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle Sacre Scritture. Il Concilio di Trento difende il principio della tradizione proprio per contrastare l'appello alla sola scrittura da parte dei riformatori. Grazie a Dio non si fermò il Concilio di Trento a difendere l'indifendibile, diciamo, cioè certe abitudini consolidate che avevano bisogno di essere riformate, ma affermò, ecco, la propria autorità solo sulle tradizioni riguardanti la fede e la morale, in quanto, dice proprio il testo del Concilio, in quanto disposte a viva voce da Cristo, dallo Spirito Santo e conservati ininterrottamente nella Chiesa Cattolica. Quindi, quali sono le tradizioni, dice, da mantenere? Quelle che riguardano la fede e la morale. Però fa un errore, mi permetto di dire. Diciamo, purtroppo, parla di tradizioni al plurale. E questo ha portato grosse difficoltà. Perché praticamente quello che dice il Concilio di Trento è che dovrebbero esistere delle tradizioni che risalgono agli apostoli, o se vogliamo addirittura a Cristo stesso, ma che non sono contenute nella scrittura, nella Bibbia, diciamo così. Di fatto, in pratica, se questo in teoria potrebbe anche essere, in pratica questo non si è verificato. Non esistono delle tradizioni di questo genere. Addirittura ci sono delle tradizioni che sono nel Nuovo Testamento e che poi sono apparse invece anche quelle caduche. Per esempio, quando San Paolo parla dell'uso del velo delle donne nell'assemblea liturgica, no? È andato avanti, sì, fino a un certo tempo, e poi però adesso per noi non è nessun problema che le donne in chiesa non abbiano il velo in testa, no? Ecco. Quindi addirittura delle cose che sono scritte nel Nuovo Testamento, allora questo ha creato un problema. Però avevamo visto già l'altra volta che la cosa importante è che i padri del Concilio di Trento scelsero una formulazione importante, che può, guardate, a volte noi non ci si rende conto, no? Come basta poco per cambiare anche il corso, se vogliamo, della storia. Perché i padri del Concilio di Trento scrissero che le verità rivelate si trovano nei libri scritti e nei libri non scritti e nelle tradizioni non scritte. Le verità rivelate si trovano nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte. Questo è importante, perché non ha risolto il problema, però l'ha precisato. Perché il rischio qual era? Il rischio era che venisse fuori, si arrivasse a affermare che esistessero due diverse fonti della rivelazione, due modi diversi, separati, con cui Dio si è fatto conoscere: la Sacra Scrittura e la tradizione. Tradizione che poi allora sarebbe stata addirittura superiore alla Sacra Scrittura, perché avrebbe contenuto delle verità che nella Scrittura non ci sono, o perlomeno di cui non si parla in maniera esplicita. Però, ecco, questo dire la rivelazione di Dio si trova nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte, ha aperto poi nella riflessione successiva, e poi appunto anche che è sfociata nelle affermazioni della Dei Verbum, ad affermare una unità della rivelazione di Dio, che si trova sia appunto nella Sacra Scrittura che nella Sacra Tradizione. Quindi, secondo la Dei Verbum, l'intera rivelazione divina è affidata alla Chiesa, che la riceve, la custodisce e la trasmette. Quindi non c'è solo un atto meccanico di ripetere di secolo in secolo in secolo quelle verità fondamentali, immutabili, ma la tradizione dice, adesso vi richiamo al testo della Dei Verbum, al numero 7, pagina 6, è un organismo vivente. non è qualcosa di immutabile, ma non è neanche qualcosa che cambia completamente. È qualcosa di vivo. Se volete, possiamo paragonarlo proprio alla nostra vita. Noi, esseri umani, che cosa abbiamo? Abbiamo un DNA che è immutabile, che tra l'altro abbiamo ricevuto dai nostri genitori, no? Qualcosa abbiamo ricevuto. E se qualcuno ha figli, l'ha trasmesso, no? Ai propri figli. Però poi dopo ci sono, e che, diciamo, ci accompagna per tutta la vita, e che determina certe caratteristiche, se abbiamo gli occhi scuri, gli occhi celesti, se abbiamo i capelli ricci, i capelli lisci, se abbiamo il naso dritto, il naso storto, no, quello però anche un cazzotto lo determina, ma comunque. Poi però ci sono tante altre cose, le esperienze della vita, tanti cambiamenti che ci fanno diversi da quello che sarebbe determinato dal DNA, anche perché, a parte i gemelli, riceviamo lo stesso DNA dai nostri genitori, ma abbiamo dei fratelli che sono, o sorelle, sono completamente diversi da noi. La tradizione è la stessa cosa, diciamo. C'è un fondamento che è immutabile, che è intoccabile, se vogliamo, e poi però c'è una crescita, una vita, un dinamismo. C'è un progresso. E nella tradizione questi due elementi, di immutabilità e di progresso, di cambiamento, di vita che si sviluppa e che va avanti, sono in funzione l'uno dell'altra. Il punto di riferimento essenziale però non è nel cambiamento in se stesso, in un'idea, un ideale, qualcosa, ma il punto di riferimento è una persona, è la sua storia umana concreta, che è Gesù Cristo, perché in lui Dio si è rivelato definitivamente. L'oggetto della tradizione, abbiamo detto, allora è immutabile, perché è quella parola di Gesù che non passa, come ha detto Gesù stesso nel Vangelo, le mie parole non passeranno, Matteo 24. Allora per questo è giusto ricordare i benefici del Signore, ripetere le parole del Vangelo, della tradizione, come noi facciamo ogni domenica, quando tutti insieme facciamo la professione di fede. Quello è il momento, se vogliamo, principe, clou, in cui noi riceviamo e trasmettiamo la fede, e lo facciamo tutti insieme. Questo non è indifferente, è un deposito, la tradizione è qualcosa che appartiene alla Chiesa, non appartiene a ognuno di noi. Noi pensiamo che i dogmi non mutano, è anche entrato nel nostro linguaggio normale, quando c'è qualcuno o un'affermazione che è senza giustificazione e che non può essere toccata, o una persona che non accetta critiche e non accetta di essere, cioè, quello è dogmatico, è un dogma, qualcosa di intoccabile, e questo è vero. Ma la Chiesa sempre elabora nuove forme di esprimere il dogma per precisarlo meglio e anche per renderlo comprensibile agli uomini del momento, perché ciò che dice San Tommaso d'Aquino, ciò che è immutabile è la sostanza, il contenuto, che è sempre e comunque il Vangelo, la parola di Gesù. Dice San Tommaso, fatemelo dire che almeno così, insomma, vi dimostro che sono brava. Sacra eloquia non terminato ad enunziabile, sed ad rem. Cioè, sacra eloquia non terminatur ad enunziabile sed ad rem, cioè la parola sacra, la tradizione sacra, i dogmi, gli enunciati sacri non si fermano alle parole, all'enunciato, ma al rem, alla sostanza. Bravo. E la sostanza è sempre il Vangelo. Che la tradizione non è da intendere come un monumento immutabile, lì da contemplare, da mantenere, da spolverare. Ce lo fa comprendere in maniera ancora più chiara il numero 8 della Dei Verbum, che parla proprio della sacra tradizione. E qui parla proprio con chiarezza della progressione della tradizione per opera dello Spirito Santo. Chi fa progredire la tradizione, guardate, non sono i bravi teologi famosi, non sono i papi più o meno bravi, più o meno preparati, non sono, è lo Spirito Santo. È sempre lo Spirito Santo. Ogni generazione riceve le scritture, le interpreta, le vive in modo nuovo, originale, che non si sostituisce a quello delle generazioni precedenti. Cioè, quello che noi viviamo oggi non è mai assolutamente qualcosa, un fungo che nasce così, ma è il frutto di quello che tutte le generazioni che ci hanno preceduto hanno vissuto, hanno pregato, hanno creduto. Per questo non è vero quando tante volte si sente dire, o ci viene anche a noi la tentazione di dire, fortunati quelli che vivevano a tempi di Gesù, l'hanno visto, forse l'hanno toccato, l'hanno ascoltato, però pensate quante persone l'hanno visto, l'hanno toccato e non gli è servito a niente. Noi abbiamo quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto e quello che lo Spirito Santo ha rivelato, ha fatto comprendere a tanti nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, e adesso lo fa con noi. E questo, dice questo paragrafo, lo dice in maniera importante, è molto importante quello che dice qui, che tutto è popolo di Dio. Quando il popolo di Dio prega, studia ciò che crede, cresce la comprensione della rivelazione di Dio, sempre però in forza dello Spirito Santo ricevuto da tutti nel battesimo. Ma ecco, il punto delicato, difficile, rimane sempre il rapporto tra la scrittura e la tradizione. C'è una vale più dell'altra? Oppure sono due realtà distinte da affiancare l'una all'altra? E di nuovo, perché questo affronta il numero 9 della Dei Verbum che adesso vedremo. Allora basta, guardate, ci sono cristiani anche oggi, anche cattolici che lo dicono, che basta la Bibbia per essere cristiani. Oppure la Bibbia è soltanto un aspetto non importante per la fede. Perché poi dopo c'è anche chi dice questo, no? Che in fondo non è la Bibbia importante per la nostra fede, ma che è superata dalla dottrina della Chiesa e dalla tradizione millenaria della Chiesa. Allora, il numero 9 ci chiarisce alcune cose. Prima di tutto, che non è possibile pensare alla Bibbia al di fuori della tradizione. Come dicevo, noi riceviamo la Bibbia dalla tradizione di Israele per quanto riguarda l'Antico Testamento, la tradizione della prima comunità cristiana per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Quindi noi non possiamo non leggere la Bibbia alla luce della tradizione che abbiamo ricevuto. Perché la tradizione ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dell'interpretazione dei testi biblici che noi oggi leggiamo. Noi oggi leggiamo la Bibbia in un modo diverso, e questo per chi fa l'esegeta è un po' una fregatura, oggi la leggiamo in maniera diversa da 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, perché bisogna ricominciare sempre da capo, no? Allora, Dei Verbum 9 dice che la scrittura e la tradizione costituiscono un'unica fonte della rivelazione di Dio. Sono quindi due realtà inseparabili, con una differenza importante, dice proprio all'inizio. La sacra tradizione, dunque, a pagina 8, la sacra tradizione, dunque, e la sacra scrittura sono strettamente tra loro congiunte e comunicanti, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti, la sacra scrittura è parola di Dio in quanto scritta per ispirazione dello Spirito di Dio. La sacra tradizione trasmette integralmente la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli. Cioè, esiste la parola di Dio, il Verbo fatto carne, no? Come dice Giovanni. Parola di Dio che si esprime, diciamo, che noi troviamo, noi riceviamo e nella Sacra Scrittura e nella tradizione. E quindi compito della Chiesa è proprio trasmettere integralmente all'umanità la parola di Dio che ha ricevuto in queste due fonti, in queste due forme, scusate, non fonti, in queste due forme. Quindi non ha senso contrapporre la scrittura, la sacra scrittura alla tradizione. Ancora meno senso considerare una delle due superiore all'altra. La Sacra Scrittura non è un libro che basta a se stesso. La lettura e la comprensione della Scrittura passa attraverso il confronto con la tradizione della Chiesa, e questo può avvenire solo all'interno della Chiesa. Che, come dice, ecco, come afferma poi la parte finale, che è il numero 10 del nostro documento, interpretazione, lettura che è fatta autenticamente dal Magistero della Chiesa. E questo è il terzo elemento. Che noi troviamo nel numero 10, appunto. C'è un servizio di interpretazione autentica della parola di Dio che ha lo scopo di favorire la maturazione della fede, la crescita dei cristiani. E questo magistero, questo servizio, quindi un ministero di insegnamento, di interpretazione, è esercitato, dice, dai vescovi. Tutti battezzati, numero 8 diceva che tutti i battezzati che ascoltano la parola di Dio e sono investiti del compito di annunciare la parola, di annunciare la fede. Tutti sono protagonisti del faticoso compito di interpretazione. Ma adesso ci viene detto che fin dall'origine della Chiesa ci sono dei ministri, appunto, il ministero significa servizio, che devono in modo peculiare custodire e garantire la fede attraverso la sua trasmissione e interpretazione. Quindi, dai Verbum 10 ci dice che la specificità del Magistero è proprio quella di interpretare autenticamente la parola di Dio. L'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è affidata al solo Magistero vivo della Chiesa, il quale però non è superiore alla parola di Dio, ma ad essa serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso. E dice come lo fa il Magistero, usando tre verbi accompagnati da tre avverbi. Prima di tutto c'è l'ascolto, sempre e comunque, guardate. E questo è bello, eh? Tutti siamo posti sotto l'ascolto della parola. Nessuno è al di sopra. I vescovi, come tutti i credenti, ma anche proprio come vescovi, per il servizio che sono chiamati a compiere, devono, dice, ascoltare piamente. Quindi I vescovi possono adempiere la loro funzione di interpreti autentici della parola di Dio solo se rimangono nella condizione di discepoli umili e obbedienti in ascolto continuo della parola. E poi dice: devono conservare santamente, perché è necessario che niente si perda, quindi conservare, ma anche nello stesso tempo non si può aggiungere niente. Si può esprimere in maniera diversa, interpretare in maniera diversa, ma non si può aggiungere niente. E allora ecco l'ultimo, diventa possibile esporre fedelmente, quindi con un annuncio, un insegnamento, alimentati sempre dalla sorgente originaria, che è lo Spirito Santo. Ma anche, quindi, una fedeltà alla sorgente originaria, ma anche capaci di interpretare alla luce delle sfide di oggi. E quindi una comprensione sempre nuova. Allora, il magistero della Chiesa non è un privilegio, un potere, ma è una fatica. È un lavoro che chiede fatica. Richiede la scoperta di nuovi linguaggi. E questo è un lavoro incessante. Quindi è un'esigenza per la Chiesa che venga esercitato il magistero. Il quale però non è una realtà, ci dice la Dei Verbum, che non è una realtà assoluta, non è al di sopra della parola, la serve, dice. La serve. Quindi il magistero è subordinato alla parola, nell'ascolto fedele e nell'obbedienza. Ogni atto del magistero è autentico. Non perché il Papa è infallibile, ma il Papa è infallibile quando è in un vero, fedele ascolto della parola di Dio, attraverso la scrittura e attraverso la tradizione. Allora ecco che quando la Dei Verbum 10, alla fine, in fondo, parla della stretta connessione, è chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter indipendentemente sussistere. Sono collegati per il contenuto, uniti in un unico processo dove sono tutti e tre ugualmente necessari. Tutti però dipendono dall'unico Vangelo di salvezza, Vangelo nel senso della buona notizia. E allora qui ci dice questo un'altra cosa importante, che il magistero, cioè l'insegnamento della Chiesa, non si identifica con la tradizione e non può sostituirsi alla scrittura. Spesso viene da noi erroneamente separato, addirittura a volte contrapposto. Invece ci dice dei verbum 10 che costituiscono un'unità vitale, scrittura, tradizione e magistero. Tutti e tre, in maniera complementare, sono al servizio della salvezza degli uomini, anche se non tutti allo stesso modo, perché, scusatemi, devo ancora usare il latino, ma la parola di Dio è quella che viene detto norma normans, cioè è la norma, la legge, è la parola di Dio che è alla base, si potrebbe dire. Il magistero invece è norma normata, cioè la parola di Dio è la norma, è la legge che dà origine al magistero, che è sempre una norma normata, ma tutti sono in maniera complementare al servizio della salvezza degli uomini.